Ridotto dell'Opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Nella puntata di oggi giocheremo sull'alternanza tra testo recitato e testo cantato, concludendo in particolare con un progetto discografico firmato da Stefano Aresi e dal suo ensemble Stile Galante, che riporta alla nostra attenzione un esperimento teatrale napoletano, Le tragedie cristiane di Annibale Marchese, pubblicate nel 1729 in un ricco volume. Ben più noto invece il genere in lingua tedesca del Singspiel, dove ancora si canta e si recita, genere noto soprattutto grazie ai capolavori mozartiani. E in questi giorni, e fino al 16 novembre, è in scena al Teatro Regio di Torino di Entführung aus dem Serail, Il ratto dal serraglio di Mozart. Luca Berni, storico della musica, ce ne racconterà tra poco la première, che ha avuto luogo l'8 novembre, e noi entriamo nel vivo della serata, ringraziando il Teatro Regio per avercene fornito la registrazione, dalla quale sono tratti gli ascolti della puntata odierna.
Thank you. Dunque, io debutto con Entführung a Torino, è un debutto sia con il Teatro Regio che con questa opera deliziosa, è uno dei due Singspiel che ci ha lasciato Mozart. È un'opera che mi sta particolarmente a cuore perché è la prima opera di Mozart che ho ascoltato quando ero bambino e poi non mi è mai capitato di dirigerla, ma adesso è venuto il momento e è un inno di gioia, esprime un'estrema vitalità, una grande energia di vita che contrassegna un periodo della produzione di Mozart in cui raggiunge la piena maturità e coincide con l'affrancamento dal servizio alla corte di Salisburgo, dove Mozart ormai stava molto stretto e quindi decide di dedicarsi alla libera professione a Vienna. E proprio nei primi tempi della sua permanenza a Vienna gli si presenta questa occasione di comporre un Singspiel che era un genere popolare, molto diffuso, che però Giuseppe II aveva deciso di assurgere alle glorie, diciamo, del teatro ufficiale. E quindi Mozart si trova lì proprio in questo momento e riesce ad avere la commissione e compone questo capolavoro.
Questa era la voce del direttore d'orchestra Gianluca Capuano in coda ad un estratto dell'ouverture del Ratto dal Serraglio, da lui diretta al Regio di Torino. Ma salutiamo ora Luca Berni, il nostro inviato sul posto. Ben trovato, Luca.
Ciao Paolo, mi fa piacere ancora essere una volta ai microfoni della tua trasmissione. Sono stato alla prima di Ratto dal Serraglio. Lo spettacolo proviene dall'Opéra Royal Château de Versailles Spectacle.
Aggiungiamo che si tratta di una coproduzione con l'Opéra de Tours, la regia è firmata da Michel Faux, le scene sono di Antoine Fontaine, i costumi di David Belugou, le luci di Joël Fabin.
Tutti e tre, scenografo, costumista e datore luci, hanno scritto delle piccole presentazioni del loro lavoro proprio nel programma di sala del Teatro Regio. Dal punto di vista visivo siamo immersi in un Oriente visto sostanzialmente dagli occidentali, ma fondamentalmente un Oriente filologicamente interessante. La scena è una ripresa da stampe, probabilmente da stampe antiche, sul fondo c'è un'antica visione del Bosforo, è una scena a forma di camera acustica, quindi anche dal punto di vista della facilità per i cantanti di proiettare la voce è molto ben concepita. Sul davanti una macchineria molto semplice, destra-sinistra di quattro porte che nascondono o svelano quello che succede all'interno del palazzo. Sopra le quattro porte una terrazza che dal punto di vista drammaturgico serve soprattutto alla coppia comica Petrillo e Osmin. I costumi sono costumi indubbiamente ripresi dalla grande tradizione dei pittori occidentali tipo Jean-Étienne Lyotard. Nel programma di sala c'è la donna in abito turco, cioè una donna occidentale che per divertimento si trasforma in una donna turca. Le due donne hanno dei costumi anche cromaticamente molto belli e molto inseriti all'interno della scenografia, gli uomini altrettanto, il coro è un coro estremamente variopinto e molto divertente perché si presenta sul proscenio su una riga soltanto e cantano, non agiscono più di tanto, ma fanno un gran colore, soprattutto nell'arrivo, nel primo atto.
Immagino che un regista attore come Michel Faux abbia curato particolarmente la recitazione, i movimenti dei personaggi in scena.
Esattamente, infatti è riuscita a tirar fuori la parte attoriale di tutti quanti, di tutti e cinque cantanti e di Bassa Selim, in maniera piuttosto evidente, un ottimo lavoro attoriale con i cantanti, una differenziazione dei vari personaggi assolutamente perfetta, non soltanto dal punto di vista visivo, ma dal punto di vista proprio dell'azione, un Petrillo estremamente divertente, una Blanchen altrettanto, la Constanze forse un po' monotona, ma giusta nel suo essere combattuta tra i desideri di Bassa Selim e la voglia di ritrovare Belmonte. Belmonte ha un costume bellissimo ed è molto bravo, un bravissimo attore. Quasi tutte le sue arie le canta in proscenio con il sipario chiuso. È un sipario molto orientaleggiante, è una specie di grande tappeto rosso con delle grandi nappe d'oro. L'azione vai a vedere realmente un ratto dal serraglio. C'è tutto quello che ti aspetti da un ratto dal serraglio. meglio, dagli archi ottomani ai tappeti, alle luci tipiche della reggia di un pascià, comprese anche qualche piccolo aspetto naturalistico. Ci sono due piante di fico all'inizio, perché Osmin in realtà sta cogliendo dei fichi. C'è un'adesione molto precisa a quelle che sono le indicazioni del libretto di Lato dal Serraglio.
Marsch, 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 trollt euch fort, sonst soll die Bastonade euch gleich zum Dienst entstehen, euch gleich zum Dienst entstehen.
Hei, 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 das wäre ja schade, das wäre ja schade, und so umzwickt, und so umzwickt, und so umzugehen.
Komm nur nicht mehr her,
weg von der Tür,
komm nur nicht mehr her,
weg von der Tür,
so schlag ich drei, so schlag ich drei,
wir gehen die Bahn,
so schlag ich drei, so schlag ich drei,
wir gehen die Bahn,
so schlag ich drei, so schlag ich drei, so schlag ich drei, so schlag ich drei, so schlag ich drei,
wir gehen die Bahn, wir gehen die Bahn.
Era questo un estratto dal finale del primo atto, dal Ratto dal Serraglio, Osmin, Pedriglio e Belmonte in trio. Ma il messaggio illuministico, umanitario del Singspiel mozartiano passa in qualche modo nello spettacolo torinese, o piuttosto il regista ha calcato la mano, per così dire, esclusivamente sul lato di commedia?
No, non c'è solo l'aspetto di commedia, c'è anche un aspetto introspettivo in realtà che il regista riesce a sottolineare. Aiutato molto da degli ottimi sovratitoli, perché indubbiamente in un Singspiel presentato a un pubblico italiano, soprattutto la parte dei dialoghi, è fondamentale che venga tradotta in maniera molto puntuale. Per cui anche le parti, cioè soltanto di recitazione del Pascià, possono essere seguite con molta attenzione. Per cui il messaggio che alla fine ha quest'opera, che è un messaggio estremamente positivo, cioè di voler essere più tolleranti possibile, perché in fondo Bassa Selim salva Belmonte, che è figlio del suo acerrimo nemico, esce molto fuori. Devo dire che anche le dichiarazioni del direttore d'orchestra, i piccoli video che ho visto di presentazione da parte del Teatro Regio, si puntava molto su questa cosa. Un conto è raccontarla, un conto è sostanzialmente invece realmente goderne di questa lettura, che è sicuramente la lettura ultima più interessante, cioè tutto quello che succede sostanzialmente nell'ultimo atto un po' rovescia anche tutto quello che abbiamo visto nei primi due.
Passiamo a parlare di direzione e compagnia di canto, ma prima un ascolto dall'aria di Costanze, Marter Arlen Arten, la voce del soprano Olga Pudova e poi un breve commento del direttore Gianluca Capuano.
Du erschreckst mich nicht.
Thank you.
Un'orchestra di ottimo livello, devo dire, orchestra chiaramente che suona con strumenti moderni, ma prontissimi anche in base a esperienze precedenti con direttori specialisti, fra virgolette, molto disponibili a affinare il modo di suonare andando nella direzione da me voluta, che è quella appunto della prassi esecutiva, di una filologia applicabile in qualche modo anche a strumenti che non sono nati per suonare prettamente la musica anteriore al XX secolo, potremmo dire. C'è sempre un lavoro maniacale sull'articolazione, soprattutto, articolazione che in tutta la musica dei secoli passati deve corrispondere in qualche modo all'articolazione della parola, e quindi è un capitolo fondamentale del modo di suonare su cui tutti i trattati dell'epoca insistono, proprio perché l'orchestra deve diventare un vero e proprio personaggio parlante, potremmo dire. Quindi il modo di suonare dell'orchestra deve aderire al testo quanto il modo di cantare dei cantanti aderisce di per sé al testo. Quindi un lavoro molto profondo sull'articolazione, sui modi di attacco, chiaramente sul vibrato, su tanti altri elementi tecnici, che però portano alla fine a un risultato di grande vitalità, anche chiaramente tutto un lavoro sulla quella che io chiamo normalmente la meccanica dei tempi, cioè il Mozart è sempre molto chiaro la caratterizzazione di ogni aria e perché indica un determinato tempo per ogni aria. E in questo cerco appunto di, in base alle mie ricerche musicologiche, alle mie conoscenze storiche, di attenermi il più possibile a quella che secondo me era l'intenzione originale del compositore.
Luca Berni, come vuoi commentare queste parole del direttore Gianluca Capuano?
Il direttore d'orchestra, per quanto riguarda dare una sorta di patina, ma forse qualcosa di più di una patina, a un'orchestra tradizionale, di farli suonare come lui desiderava, ci è sicuramente riuscito. L'orchestra del Regio, che in questo Ratto dal Serraglio, esce decisamente non soltanto vincitrice, ma con qualcosa di cambiato, cioè tutta la parte delle articolazioni, la lettura. Che però Capuano dà a questo capolavoro è una lettura un po' troppo a senso unico, cioè si cerca sempre soltanto di mandare avanti l'azione. Ci sono dei momenti in cui in realtà manca un pochino più di, come ti posso dire, Paolo, di pensiero in un certo senso, no, ma non è nemmeno tanto di pensiero, di dare a certi momenti la loro giusta connotazione anche di. Come se fossero delle grandi parentesi all'interno, soprattutto dei primi due atti. Devo dire che dal punto di vista musicale i due Blomsten e Pedriglio gli sono andati dietro con più facilità, probabilmente perché sono abituati anche a lavorare con direttori d'orchestra così anche un po' scabri volendo, pur di arrivare a certi tipi di articolazione musicale. La Constanze, secondo me, alla prima era in grande difficoltà, il suo Marten allen Arten era insomma, decisamente non proprio al meglio. Belmonte è un tenore di stampo terribilmente inglese con i suoi acuti biancati, però corretto, ma non esattamente allo stesso livello dell'altra coppia. Osmin, cioè Wilhelm Schwinghammer, è più un baritono che un basso, fonda tutta la sua interpretazione sostanzialmente sull'attorialità, non molto meno sulla vocalità. Ma in questa produzione manca una duttilità, tutto sommato, che secondo me è fondamentale, soprattutto perché nel Ratto dal Serraglio ci sono tutti questi cambi di tempo, ci sono questi momenti più meditativi, ma dei momenti più concitati. Bisogna sempre cercare sempre di connotarli in maniera molto più precisa, non cercare sempre di arrivare alla fine dell'atto. Una cosa che non ho veramente capito è stata la scelta dell'intervallo. Scelta direi piuttosto sciagurata. Perché primo atto e metà del secondo atto, cioè alla fine di Marten allen Arten, si chiude sipario, si riparte con la seconda metà del secondo atto, laddove in realtà il secondo atto ha forse il finale di atto più bello di tutta l'opera. Non per nulla è proprio il pubblico che a un certo punto ha dato una sua risposta. Chiusa con Marten allen Arten, tutti un po' perplessi, mentre invece alla fine del quartetto Ach Belmonte, Ach mein Leben è venuto di sotto il teatro perché era veramente molto bello, quindi era veramente una chiusa di atto. Se chiudi dopo Marten allen Arten, hai molta difficoltà a far ripartire dopo mezz'ora lo spettacolo e cominci con un dialogo. Quindi, cioè, non è una scelta da uomo di teatro se la scelta è regista.
Luca Berni, come ha reagito il pubblico torinese?
Lo spettacolo è piaciuto moltissimo, ma guarda, ti dico, do perfettamente ragione al pubblico di aver tributato un ottimo successo allo spettacolo, perché lo spettacolo vale la pena di essere visto, vale la pena andarlo ad ascoltare. Non so come sia il secondo cast che andava in scena subito, il giorno subito dopo nella pomeridiana, però le persone sono uscite, hanno ascoltato, visto e compreso un Ratto dal Serraglio, cioè non è una cosa da poco, è uno spettacolo dal quale si esce contenti, contenti di aver ascoltato un prodotto musicale e registico di altissima qualità.
Ci congediamo ora da Luca Berni, dal Teatro Regio di Torino e dal Ratto, dal Serraglio di Mozart, e risaliamo nel tempo di qualche decennio per arrivare al 1729, anno della pubblicazione delle Tragedie Cristiane del nobiluomo e poeta Annibale Marchese, riesumate dall'ensemble Stile Galante, direzione di Stefano Aresi, con Andrea Friggi al cembalo, in un recentissimo progetto discografico per Passacaglie.
Soffro in me, la terra è piomba, e mia madre in sue ruine. Se ancor viva in me riattomba, morta non trovor fine. Pure la strada, la superba, furor giusta, poter serba. Giochi
Diamo innanzitutto il nostro benvenuto a Stefano Aresi, musicologo, direttore dell'ensemble Stile Galante.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
Stefano, che cosa abbiamo ascoltato?
Quello che abbiamo appena ascoltato è il coro finale della Draumira di Johann Adolf Asse, contenuto all'interno delle Tragedie Cristiane, questo ciclo di cui adesso parleremo, appunto di 10 tragedie messe in musica da 10 compositori diversi. Ed è un brano che trovo particolarmente interessante, non solo perché è estremamente virtuosistico dal punto di vista vocale, e Asse già veramente ha messo il genio nel dipingere la situazione, ma perché è molto caratteristico dell'atteggiamento che i compositori hanno avuto nello scrivere queste tragedie, nell'approcciarsi a questi testi così inusuali, che non erano testi scritti originariamente per essere messi in musica, nonostante il desiderio del loro autore fosse quello. Ogni compositore si comporta in modo diverso. Asse è uno di quelli che rende i cantanti che devono interpretare questi cori, che in realtà non sono altro che delle arie solistiche, coprotagonisti dell'azione. In questo caso è un messaggero che sta descrivendo la orribile morte della perfida regina Draumira, che viene risucchiata all'inferno tra fumi e colpi di ogni genere, urla, strida. E veramente con la musica di Asse si sottolinea la drammaticità del momento e tutto quello che sta succedendo. Il duca Annibale Marchese è un personaggio intellettuale interessantissimo, uno di quei personaggi a cui è difficile porre un'etichetta, emersi nella metà del Settecento, a Napoli, nella prima metà del Settecento. Occupa ruoli pubblici sia sotto la dominazione austriaca che quella dei Borbone, tanto per dare un'idea di quanto fosse stimato come funzionario pubblico. Riesce addirittura a sanare l'economia della provincia di Salerno, una cosa che ancora oggi non si è riusciti a fare, ma lui era riuscito nel 1700. Poeta, drammaturgo piuttosto apprezzato, ad un certo punto gli viene in testa, in realtà è un procedimento che probabilmente ha preso circa 10 anni della sua vita, di scrivere 10 tragedie in lingua italiana che fossero tragedie cristiane, in quanto non aventi soggetto, diciamo, cristiano di per sé, ma perché adatte, secondo un principio che era stato chiaramente espresso da Giovanni Battista Vico, alla Repubblica Cristiana, cioè ad uno Stato ormai moderno cristiano, ricordando che la tragedia ha per fondo l'insegnamento di qualcosa ai cittadini. E ovviamente questo qualcosa, nell'ottica di Annibale Marchese, deriva dalla vera dottrina cristiana. Quindi scrive questo ciclo poderoso di 10 tragedie, 5 che descrivono la morte di persecutori del cristianesimo, quindi non parla dei martiri, parla dei persecutori. E 5 invece di personaggi che hanno fatto grande la storia e che erano cristiani. Ultimo di questi, il fondatore della Casa degli Asburgo. Non a caso, tutta la collezione è dedicata all'imperatore Carlo VI. Marchese ha un'idea molto complessa di questo lavoro, tanto che affida le stampe a Solimena e ai suoi allievi, per cui c'è anche un corredo visivo molto importante, studiato molto bene, e chiede a 10 dei più famosi compositori dell'epoca di scrivere la musica per i cori finali di ogni atto, come se questa fosse una tragedia greca col coro finale. Il problema è che sia l'autore Annibale Marchese, sia i 10 compositori chiamati e coinvolti non intendono questo coro come qualcosa di statico o come un ente collettivo, ma il coro non è nient'altro che un personaggio che o sta agendo in quel momento o descrive quello che succede, come abbiamo appena visto, oppure esprime il tormento generale. È comunque un personaggio della tragedia, vero e proprio, attivo, presente, un singolo, e questi cori vengono messi in musica come appunto arie solistiche, strofiche.
Stefano Aresi, per il suo progetto, ha convocato cantanti con esperienze e formazioni molto diverse.
È chiaro che in questo caso, al contrario di quello che generalmente succedeva nel XVIII secolo, i compositori non hanno scritto per un cantante specifico, se non in voce di soprano, in chiave di soprano. Le scritture sono molto diverse, però abbiamo una scrittura, diciamo, un pochettino più matura da parte di Giacomo Francesco Milano, principe di Ardore, che era un amatore e che viene coinvolto esclusivamente per motivi politici, non certo per la mediocre qualità delle sue composizioni, e abbiamo invece maestri di rilevanza assoluta, quali Hasse, Porpora, c'è la vecchia scuola di Carapello, ognuno ha un modo di scrivere per la voce diverso. Quindi la mia scelta è stata quella di optare per cantanti che io conosco e con cui ho lavorato, che fossero non solo in grado di cantare quelle cose che non sono sempre facilissime, anzi, in molti casi sono particolarmente disgraziate, e difficili, ma che avessero anche sviluppato con me un'affinità nel lavorare su certi caratteri, su certe tipologie espressive, su certe modalità di cantare. E quindi ho diviso tra Anna Hallenberg, Giuseppina Bridelli, Francesca Cassinari, Valeria La Grotta e Anastasia Terranova queste tragedie, di modo che a ciascun tipo vocale corrispondesse non solo una tragedia, ma anche una tipologia di estetica del canto diversa. Perché una cosa che io non riesco a sopportare e che è sempre difficile da spiegare è che non c'era omogeneità nel Settecento nel canto. Cioè un cast, per esempio, di un'opera presentava vocalità di tipi completamente diversi, non c'era uno standard. E quindi il mio desiderio è quello di rompere anche un po' questa ossessione per l'uniformità che non appartiene all'estetica di questa musica, e quindi anche gli abbellimenti che ho scritto sono diversi. In alcuni casi addirittura si è scelto di non abbellire volutamente, perché la mancanza di abbellimento è un abbellimento di per sé, è una scelta. Di stare molto attenti alle parole, su questo devo dire è stato fatto un lavoro lunghissimo, perché il testo qui è tanto, sono 50 arie strofiche, quindi con dei testi molto lunghi, e quindi anche questo elemento è stato una sfida per i singoli cantanti, perché ognuno ha dovuto trovare un modo per rendere interessante questa musica che continua a ripetersi cambiando di testo e quindi far funzionare un meccanismo che è un po' l'inverso di quello che facciamo di solito, no? Abbiamo le parole che si ripetono sempre e una musica che ha una struttura che consente variazioni in specifiche posizioni.
Il vostro progetto, Stefano Aresi, prevede anche un corredo musicologico importante, un volume in uscita tra qualche mese a cura dell'Università Cattolica di Milano.
Sì, che non sarà musicologico in realtà, perché principalmente sarà proprio di studiosi di letteratura e di arte. Perché abbiamo voluto descrivere questo oggetto, come E la musica sono 40 pagine su 1200, cioè funzionale fino ad un certo punto, può essere usata, non può essere usata. Marchese stesso lo dice, se avete un cantante o un cembalo fatela, se non ce l'avete non fatela. Era pensata proprio da quello che stiamo dipingendo, sia del personaggio che da alcune dritte che ci sono nelle prefazioni e quant'altro, per essere un oggetto che girava e che girasse il più possibile. Quindi lui immagina, anzitutto non è un esperimento, diciamo, squisitamente letterario come tanti esperimenti drammatici, perché è chiaro che lui pensa alle rappresentazioni in maniera molto evidente. Rappresentazioni che, per esempio, non hanno quasi mai, solo un caso c'è un cambio di scena, ma non è chiaro se è un cambio di scena o meno. Quindi è possibile fare la scena fissa. Poi la musica può essere fatta o non fatta. Se non si fa, i cori hanno un testo specifico. Se invece si fa la musica, ci sono i cori scritti per la musica. E la musica, tra l'altro, è veramente, cioè, soprano e cembalo. Molte volte col cembalo obbligato. Per cui l'idea è un po' di una roba a scatola cinese che dove posso fare, faccio, dove non posso, funziona lo stesso.
Ci congediamo allora da Stefano Aresi e dal suo progetto con un altro estratto. Se nel primo abbiamo riconosciuto la voce di Anna Hallenberg, ascoltiamo ora Valeria alla Grotta, alle prese con il coro del quarto atto del Domiziano di Annibale Marchese, musica di Tommaso Carapella.
Gerusalemme, dove si teo, l'altibus strozio del sebe brio. Intervallo. Un ritratto di Carlo Broschi, detto Farinelli, castrato.
Questo è un nome veramente che tanti dovrebbero conoscere, come quello di Maria Callas o di Enrico Caruso, Luciano Pavarotti. È Farinelli, vale a dire il castrato più celebre della storia della castrazione e della musica. Nasce ad Andria nel 1705, ha un carattere buono e mite, e questo naturalmente ci fa amare subito un fanciullo che viene proiettato sulla scena, castrato probabilmente per volontà del fratello maggiore che era un musicista, onde creare veramente un mito, e ci riesce. Studia però con Porpora, e questo non è da poco, il quale lo introduce nell'ambiente teatrale e fondamentalmente sviluppa in questo ragazzo non quel virtuosismo folle che noi siamo abituati ad applicare alla vocalità dei castrati, ma lo stile patetico. Carlo Broschi incarna l'eroina o l'eroe buono, il quale generalmente viene sovraccaricato di drammi, di problemi, eccetera, e riesce a tradurli in un canto melodioso, quale quello dell'usignolo. Non a caso, infatti, tra le sue arie preferite c'è appunto un'aria di carattere imitativo che ha a che fare con questo strepitoso volatile. Ruoli femminili, dicevo, poi ruoli di eroe, e adatto al canto leggero, adatto al canto drammatico, con un percorso che chiaramente lo rende celebre in tutta Europa, in particolare a Londra, dove però non entra nella sfera di Handel, e questo è un vero peccato. Sì, canta naturalmente qualche cosa del grande compositore sassone, ma non c'è una collaborazione diretta, anzi sono in antitesi in due teatri addirittura differenti e contrastanti fra loro. Chi la spunta non si sa, perché da una parte abbiamo uno dei più grandi compositori del Settecento, dall'altra una delle voci più significative. Ma la figura di Farinelli acquista prestigio in un'ulteriore parte della propria carriera, quando viene chiamato da Elisabetta Farnese a Madrid nel 1737 come musicoterapeuta. Avevamo un sovrano, Filippo V, che era decisamente folle ed era irriducibile nella sua follia con le terapie mediche del tempo, empiriche. Ma arriva Farinelli, il quale inizia a cantare alcune arie, 7, 8, 9 arie, nella camera antistante a quella del sovrano, ed ecco che il sovrano Filippo V si ammansisce. E allora a questo punto, perché non possiamo considerare Farinelli come un terapeuta, anzi diciamo un precorritore di quella che sarà poi la musicoterapia, una scienza oggi che aiuta, supporta le altre scienze mediche nella cura, nella sedazione di tante affezioni nervose.
Firmato Giorgio Apollonia.
Thank you. Innamorato, fra fronda e fronda, si canta solo, spiega del fato la croce.